In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Affidiamoci al Signore nel silenzio. Accogli, Signore, la nostra preghiera e donaci di lasciarci illuminare dalla Tua parola sempre. Fa che sappiamo rileggere concretamente la nostra vita, con quello che Tu ci ispiri. Te lo chiediamo per Cristo, nostro Signore. Allora, prendiamo il capitolo 4 della prima lettera ai Corinzi. Ci fermiamo su questo stasera. Ognuno ci consideri come servi di Cristo e amministratori dei misteri di Dio. Ora ciò che si richiede agli amministratori è che ognuno risulti fedele. A me però importa assai poco di venire giudicato da voi o da un tribunale umano. Anzi, io non giudico neppure me stesso, perché anche se non sono consapevole di alcuna colpa, non per questo sono giustificato. Il mio giudice è il Signore. Non vogliate perciò giudicare nulla prima del tempo, fino a quando verrà il Signore. Egli metterà in luce i segreti delle tenebre e manifesterà le intenzioni dei cuori. Allora ciascuno riceverà da Dio la lode. Queste cose, fratelli, le ho applicate a modo di esempio a me e ad Apollo per vostro profitto, perché impariate dalle nostre persone a stare a ciò che è scritto e non vi gonfiate d'orgoglio favorendo uno a scapito di un altro. Chi dunque ti dà questo privilegio? Che cosa possiedi che tu non l'abbia ricevuto? E se l'hai ricevuto, perché te ne vanti come se non l'avessi ricevuto? Voi siete già sazi, siete già diventati ricchi, senza di noi siete già diventati re. Magari foste diventati re, così anche noi potremmo regnare con voi. Ritengo infatti che Dio abbia messo noi, gli apostoli, all'ultimo posto, come condannati a morte, poiché siamo dati in spettacolo al mondo, agli angeli e agli uomini. Noi stolti a causa di Cristo, voi sapienti in Cristo, noi deboli, voi forti, voi onorati, noi disprezzati. Fino a questo momento soffriamo la fame, la sete, la nudità, veniamo percossi, andiamo vagando di luogo in luogo, ci affatichiamo lavorando con le nostre mani, insultati benediciamo, perseguitati sopportiamo, calunniati confortiamo. Siamo diventati come la spazzatura del mondo, il rifiuto di tutti fino ad oggi. Non per farvi vergognare vi scrivo queste cose, ma per ammonirvi come figli miei carissimi. Potreste infatti avere anche 10.000 pedagoghi in Cristo, ma non certo molti padri. Sono io che vi ho generato in Cristo Gesù, mediante il Vangelo. Vi prego, dunque, diventate miei imitatori. Per questo vi ho mandato Timoteo, che è mio figlio carissimo e fedele nel Signore. Egli vi richiamerà alla memoria il mio modo di vivere in Cristo, come insegno dappertutto, in ogni chiesa. Come se io non dovessi venire da voi, alcuni hanno preso a gonfiarsi d'orgoglio, ma da voi verrò presto, se piacerà al Signore, e mi renderò conto non già delle parole di quelli che sono gonfi di orgoglio, ma di ciò che veramente sanno fare. Il regno di Dio, infatti, non consiste in parole, ma in potenza. Che cosa volete? Debbo venire da voi con il bastone o con amore e con dolcezza d'animo? Momento di riflessione, ripercorrete un po' chi vuole il testo, ecco, per poi fare un momento di meditazione su questo. All'inizio di questo capitolo, la prima parte, diciamo, di questo capitolo riprende e continua ancora la riflessione sul ruolo degli apostoli, dei missionari, dei chiamati dal Signore a portare il Vangelo. E se già in qualche modo c'era stato un apice, diciamo, nella riflessione, no? Adesso riprende ancora Paolo, ci ritorna ancora in un modo più vivace, più concreto, ancora più concreto. Aveva già parlato di sé, di Apollo, di come appunto non si tratti di scegliere qualcuno, no? guardando ad una sapienza, un discorso, no? A dei concetti, pensando invece che in ognuno di questi opera il Cristo, è Dio, la fonte di tutto. Ma voi siete di Cristo, Cristo è di Dio. Così aveva chiuso il capitolo 3. Chiaro, la divisione in capitoli, attenzione, non è che l'ha fatta Paolo, la lettera di Paolo è tutta continua, la divisione in capitoli è venuta molto dopo nella Bibbia. E quindi Paolo fa tutto un discorso abbastanza, no? Però è chiaro che lì c'è, ripeto, un apice. Adesso scende nel concreto ancora di più e riprende alcuni concetti arricchendoli di altri punti di vista molto importanti, a partire dal primo, soprattutto il primo movimento. In qualche modo è come se Paolo recuperasse un'altra cosa, no, che nella dimensione più di fondamento, tra virgolette, teologico, anche senza virgolette, cioè, no, di riflessione di fede, no, che Paolo fa, aveva già ripreso dei concetti già espressi, di quello che Dio ha rivelato attraverso il Cristo crocifisso, della presenza dello Spirito Santo che ci fa tempio suo, lo ribadisce di nuovo, a discapito appunto di scelte legate alle persone che non hanno senso, perché ognuna di queste persone non è altro che servitore di Cristo, del Signore, di Cristo. Ma ci ritorna di nuovo, riprende, quasi sembra ripetersi, ma aggiunge qualcosa di nuovo. Intanto anche già nelle parole che usa, perché dice: ognuno ci consideri come servi di Cristo, amministratori dei misteri di Dio. Non ripete la stessa parola che c'è al versetto 5 del capitolo 3, lì aveva usato la parola diaconos, diaconoi, servi. Adesso usa altre due parole in greco che sono tipiche sue, soprattutto una, no, vedete, si ritrova pochissima, no, nel Nuovo Testamento, è proprio tipica sua. E servi di Cristo, amministratori dei misteri di Dio, sono sullo stesso piano. Cristo e il Padre, l'uno e l'altro, sono all'opera insieme. E i due termini che sono usati, attenzione, perché hanno una sfumatura, non sono, d'altra parte anche diaconos, ma diaconos già è un po' in bilico, no? Invece questi due che usa qui non sono mai riferiti agli schiavi, no? Mentre diaconos potrebbe essere anche uno schiavo o un uomo libero a servizio, no? Di qualcuno. Invece i due termini che usa qui esprimono appunto due ruoli di persone che vengono pagate, no, riconosciuti nel loro servizio, ma da uomini liberi. È una sfumatura che è bello cogliere, cioè pensare che appunto il Signore non ci chiama come schiavi. D'altra parte nel Vangelo di Giovanni, Giovanni lo esprime benissimo in quelle parole di Gesù: non vi chiamo più servi, anche se poi in altri contesti Gesù parla di servizio, no? Sempre con quella parola, diaconia, no? E diaconos, diaconeo, il verbo servire. Ma qui Paolo proprio dice esplicitamente che questo servizio non è un servizio di schiavitù, è nella libertà. Anzi, questa libertà cresce, no? Nel Signore. Trova la sua pienezza nel Signore. È un paradosso, perché molte volte invece pensiamo, in modo anche inconscio, è un motivo per cui tante volte oggi ci si allontana dalla fede, perché molti pensano che aderire al Signore significhi aderire a delle norme, a un'impostazione rigida, no? Ma dobbiamo domandarci se abbiamo trasmesso anche noi, no? Come Chiesa, purtroppo, questa immagine, no? Mettendo le norme prima del Cristo, prima del Signore. Perché prima viene l'amore di Dio, e poi in quell'amore allora si capiscono tutte le cose. Perché nell'amore si vive una giustizia che supera anche quella della legge, come dirà Paolo stesso in altri contesti, in altri momenti. Un amore che supera la legge, non che è sotto la legge. La supera, perché è nella libertà che uno ama veramente e dona la sua vita, se la vuole donare. Se la vuole donare. Se invece sono altre le logiche, come oggi spesso succede, allora nel nome di quelle logiche egoistiche, appunto, meglio stare lontano dal Signore, anche perché si intuisce, no, o si sa, che ci chiede qualcosa di più il Signore. E naturalmente, attenzione, perché San Paolo l'ha già chiarito, ci può essere anche una religiosità, e lo dice poi subito dopo, no, ci arriviamo tra poco. Ci può essere anche una religiosità che si copre solo di un manto di parole e nella vita in realtà non esprime quel dono. È un'altra cosa ancora, più pericolosa forse ancora della prima. Forse ancora più pericolosa. Ciò che si richiede agli amministratori è che ognuno risulti fedele, e che ognuno risulti fedele, pistos, fedele. E questa parola che nel libro dell'Apocalisse è detta di Gesù, testimone fedele, perché il primo a essere fedele è Dio, e questa fedeltà degli uomini, degli amministratori, è la risposta a quella fedeltà di Dio. Dio è fedele, è il fedele, no? Nell'Antico Testamento ritorna continuamente questa espressione legata a Dio. Dio è fedele. Dio è fedele alla sua promessa. Dio non torna indietro. Non si lava le mani. Non tradisce. E allora gli amministratori si richiede la fedeltà, nient'altro. Viene in mente sempre, attenzione, perché San Paolo, vedete, nelle parole che esprime, realmente è come se riflettesse continuamente il Vangelo, no? Ecco, pur non avendo incontrato Gesù di persona, no? Nella vita storica di Gesù, no? Con i discepoli suoi, Paolo veramente si dimostra completamente, come dire, colmo, come una spugna, no? Che si è imbibita di acqua, bella, ma carica del Vangelo. È carico del Vangelo, Paolo. E appunto, è quello che sta ricordando adesso ai Corinzi. Paolo non ha portato, o Apollo, non hanno portato una sapienza loro, ma quello che hanno ricevuto, hanno restituito, fedelmente. A me però importa assai poco di venire giudicato da voi o da un tribunale umano, no? Qui comincia a essere piuttosto forte Paolo con i Corinzi, quest'ultima parte è un richiamo piuttosto forte. Qui nella Bibbia che ho, alla fine c'è un titolino verso l'ultima parte, ammonizioni. Beh, sono tutte ammonizioni quest'ultima parte, no? Da qui in poi, no? Sono tutta una serie di richiami duri, piuttosto forti, ai Corinzi, molto concreti. Appunto, avevano giudicato Paolo un po' debole, un po' così, un po' cosà. A me non importa di venire giudicato da voi, dice Paolo, o da un tribunale umano. Anzi, io non giudico neppure me stesso. forte questa espressione, nemmeno me stesso. Se per giudizio, appunto, pensiamo a una definizione, no, della persona, in negativo o in positivo, nessuno lo può fare, nemmeno di se stesso, in assoluto. Perché questo spetta solo al Signore, dice Paolo. Perché anche se non sono consapevole di alcuna colpa, non per questo sono giustificato. Se anche dovessi dire non riconosco delle colpe, non per questo sono giustificato, non per questo mi do io, no, la salvezza. Il mio giudice è il Signore. Il mio giudice è il Signore. Attenzione a questa espressione, capiamola bene. Non è che sta dicendo il Signore è un giudice. No. Perché, no. La concezione che dobbiamo avere di Dio ce l'ha espressa chiaramente una volta per tutte il Figlio. Il nome di Dio da cui deriva tutto il resto, tutti gli altri nomi di Dio. Adesso è uno solo, è Abba, è Padre, e lo dice Paolo due volte, lo ribadisce nella lettera ai Romani, nella lettera ai Galati. Lo Spirito che fa dire in noi a Dio ce lo fa chiamare Abba, papà, nemmeno padre, papà. Ma qui in questo contesto, ovviamente, cosa vuol dire, no? Paolo? Che appunto il Signore è l'unico, proprio anche come padre, ad essere giudice, l'unico che ha una parola su di noi, perché appunto non è un giudice esterno, no? A noi, non è il giudice di un tribunale o di qualcuno che parla senza conoscermi, ma parla con lui che mi conosce più di me stesso. Più di me stesso, e perciò è l'unico che può giudicare rettamente Dio su di me, perché è l'unico che mi conosce fino in fondo. Mentre, vedete, noi abbiamo gli uni degli altri, a volte anche di noi stessi, una conoscenza limitata, a volte anche di noi stessi, non pensate che ci conosciamo bene. Quante cose rimangono un po' nell'ombra di noi, no? Volutamente o non volutamente, e anche inconsciamente, ci sono dei lati oscuri di noi che non riusciamo a controllare, no? E qui lavora la psicologia, no? Perché è difficile conoscersi davvero, no? Anzi, a una piena conoscenza non ci arriveremmo mai, nemmeno di noi stessi, nemmeno di noi stessi, immaginiamoci degli altri. E invece siamo così facili a giudicare. Questo è un grosso limite, dice Paolo, perché nessuno può giudicare se non appunto solo il Signore. Non vogliate, ma ripeto per i motivi che ho detto, non vogliate perciò giudicare nulla prima del tempo, fino a quando il Signore verrà. Egli metterà in luce i segreti delle tenebre, manifesterà le intenzioni dei cuori. Allora ciascuno riceverà da Dio la lode. Quante pagine del Vangelo ci sono in questo rigo, eh? Attenzione, eh? Parabole di Gesù, insegnamenti di Gesù. Quante pagine del Vangelo in questo rigo? Due righe. Ed è bellissimo perché, ecco, tra l'altro, venne proprio appuntino, era proprio quello che Paolo si era forse dimenticato, ma ha voluto richiamare, non lo so, non dico che è dimenticato, però lo richiama adesso, cioè la dimensione, no? Escatologica, quello che stiamo celebrando in questo tempo di Avvento, all'inizio dell'Avvento, la Chiesa, alla fine dell'anno liturgico anche, ma all'inizio dell'Avvento la Chiesa ci rimette davanti questo mistero grande, importante: il Signore verrà. Cioè ci viene incontro, ci verrà incontro la pienezza di Dio. Quando, come, lo sa solo il Signore, non sta nemmeno a noi dirlo, no? Ma dobbiamo essere sicuri, certi di questa cosa, che c'è una pienezza che non ci appartiene, non ci diamo noi, né la raggiungiamo qui, né la raggiungiamo qui. Quindi, carissime, no, non esiste per il cristiano un'utopia, no, di una comunità perfetta che realizzeremo. Non la realizzeremo mai, state tranquilli. Una chiesa solo santa, qui non la vedremo, su questa faccia della terra. Santa e peccatrice, fino a quando il Signore verrà. E nel venire del Signore metterà in luce i segreti delle tenebre. Ripeto, quanti insegnamenti di Gesù su questo, no? È Lui che poi farà la verità di noi, della nostra vita. E sicuramente il passaggio della morte è per noi un passaggio veritativo, no? Che fa la verità della nostra vita. Ripeto, poi come, quando questo si coniuga con una parousia finale, la pienezza di tutto il creato nel Signore, questo lo sa solo il Signore. Noi possiamo parlarne teologicamente, no? Discuterne, rifletterci, però con molto rispetto, no? Lo farà Paolo di nuovo, ritornerà a parlarne alla fine della lettera. È così importante questo tema che lo lascia di nuovo poi alla fine della lettera come l'ultimo tema da affrontare, almeno in questa lettera ai Corinzi. Queste cose, fratelli, le ho applicate a modo di esempio a me e ad Apollo per vostro profitto. Qui riprende invece, ecco, dopo questo ulteriore richiamo, poi ritorna in modo più pacato a parlare, ecco, del significato del rapporto che c'è tra loro due, Apollo e Paolo, con l'annuncio del Vangelo. Ecco, Paolo dice: le cose che ho detto applicatele, no? Io le ho applicate, applicatele anche voi, sta dicendo tra le righe, a me e ad Apollo. Apollo era andato, come vi ricordate, no? Avevo già detto chi era questo personaggio, è andato dopo Paolo ad annunciare, a predicare il Vangelo, con grande sapienza, perché collegando, no, i suoi insegnamenti a quello della Scrittura, all'Antico Testamento. Ma dice appunto: noi non abbiamo fatto altro che questo, a vostro profitto, perché impariate dalle nostre persone a stare a ciò che è scritto. E non vi gonfiate d'orgoglio favorendo uno a scapito di un altro. Qui ci sono due o tre espressioni che non sono proprio chiarissime, o che potrebbero avere significati diversi. Però il senso intero, diciamo, no? Nell'intero di questo passaggio è abbastanza chiaro, no? Cioè sta richiamando i Corinzi a rimanere a quello che loro hanno insegnato, perché altrimenti, se fanno quello che stanno facendo, dimostrano di non aver capito nulla di quello che sia Paolo che Apollo hanno insegnato. Per questo per esempio, questo passaggio, perché impariate dalle nostre persone a stare a ciò che è scritto. A che si riferisce? Alla scrittura? Oppure un modo di dire per dire a ciò che, no, è evidente, no? Ciò che è scritto per dire ciò che rimane, ciò che è visibile, forse in questo senso. Ma o in un caso o nell'altro indica appunto un riferimento appunto a quello che attraverso le loro persone, la loro testimonianza hanno dato Paolo e Apollo. Oppure anche: non vi gonfiate d'orgoglio favorendo uno a scapito dell'altro. Si riferisce a loro due, oppure a quello che avveniva nella comunità? Forse più a loro due, il riferimento, almeno nel contesto, è riferito più ai due, no? Scegliendo l'uno piuttosto che l'altro. Io sono di Apollo, io sono di Paolo. Ma che state dicendo? L'ha già detto. Ma che state dicendo? Io sono di Apollo, io sono di Paolo. Chi sono Paolo e Apollo? L'ha già detto, ripeto, abbondantemente. non si fa una scelta di persone, si fa la scelta del Signore. Ma questo vale anche se significasse invece tra le persone della comunità scegliere, no? Tra l'uno o l'altro. Anche qui non si fanno preferenze. Chi dunque ti dà questo privilegio? Che cosa possiedi che tu non l'abbia ricevuto? E se l'hai ricevuto, perché te ne vanti come se non l'avessi ricevuto? Qui, con queste domande retoriche, ecco, Paolo richiama in prima persona questo tu ipotetico, perché ognuno si senta interrogato, dire ma ti rendi conto che tutto è un dono, lo aveva espresso prima, no? Tutto è vostro, Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, il presente, il futuro, tutto è vostro, ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio. E allora perché considerare tutto come se fosse vostro, come possesso, e non invece un dono? Quello che riceviamo è tutto un dono. È una espressione, questa, importante, è una di quelle regole spirituali, no? Che dovrebbero illuminare sempre la nostra vita. Tutto è grazie, tutto è dono nella nostra vita, tutto. Ci farebbe vedere veramente tutta la nostra vita trasfigurata, no? Nella luce di Dio, quello che siamo, quello che portiamo, anche perfino in momenti negativi riusciremo a vivere in un'altra aura, in un'altra luce. Anche le prove. E infatti ci arriva adesso Paolo. E incomincia un passaggio che è uno dei più forti, no? Nelle ammonizioni, nei richiami, no? E con un'ironia tagliente. È un'ironia, ma tagliente, non è sarcasmo. Perché il sarcasmo è malevolo. Paolo qui non vuole il male. Però usa un'ironia, ripeto, tagliente, perché vuol far capire che sono proprio fuori strada i Corinti in alcuni loro atteggiamenti, in alcuni. All'inizio della lettera, no, vi ricordate, era partito ringraziando il Signore, lodando il Signore, e non era una falsità, non era ipocrisia quella, cioè non è che prima si è aggraziato un po' gli animi e poi dopo arrivano... Sì, prima dice ciò che c'è, poi dice ciò che non c'è, ciò che manca. E in effetti dovremmo sempre fare così. Prima guardare quello che c'è e poi anche, no? Saper discernere su quello che manca. E appunto qui lo fa, ripeto, con quest'ironia. È simpatico perché, ecco, ci fa un po' sorridere. Io penso che, vedete, in realtà se ci pensiamo bene, se riusciamo a sorridere anche dei nostri limiti, siamo sulla buona strada per cambiarli. Perché invece se ci arrabbiamo, se qualcuno ci fa notare qualcosa e ci arrabbiamo, allora lì forse, no? Resistiamo. Non so come hanno reagito quando hanno letto questa parte, no? I Corinzi, non lo so. Quando gli è arrivata la lettera e l'hanno letta, non lo so qual è stata la loro reazione. O meglio, forse in qualche modo lo sappiamo, perché poi Paolo deve riscrivere di nuovo, è ancora più duro, quindi forse proprio positiva non è stata. Questa è la scelta che fa. In una confidenza, anche penso che questo sia il frutto anche naturalmente di una confidenza che Paolo ha con questa comunità, non si permetterebbe mai di scrivere queste cose, no? Per esempio ai Romani, voi leggete la lettera ai Romani, è tutto molto controllato, no? Perché è una comunità che non conosce Paolo, non c'è mai stato ancora. Qui c'è stato 2 anni, quindi si può permettere di dire certe cose, no? Anche questo teniamolo presente, Conosco certe persone che sono un po' troppo dirette, pensano di essere persone schiette, sincere, lo sono magari, ma ci vuole anche un po' di equilibrio nelle cose e di rispetto. Una persona che hai appena conosciuto non ti puoi permettere di dire no, fai così, sei così o fai cos'ha, ritorniamo al giudizio. Ecco, Paolo qui non sta esprimendo un giudizio, l'ho appena detto, se no si contraddirebbe. Ha appena detto che nessuno lo può giudicare, e né lui può giudicare se stesso, immagino se adesso vuole giudicare i Corinzi. Però nella luce del Vangelo si permette di dire quello che sta per dire. Appunto, l'ho appena detto, abbiamo ricevuto tutto. Quindi ricordatevelo. Voi siete già sazi, siete diventati ricchi. Appunto, di chi pensa che con le sue forze, con quello che sa, con quello che è, ha realizzato quello che ha realizzato. Senza di noi siete diventati re. No, dice Paolo, me ne sono andato io. Caspita, siete diventati re. E richiama con questa re, perché appunto sta giocando con quello che è il Signore invece. È Lui colui che ci sazia, no? Anche qui tenete presente alcune pagine del Vangelo. Guardate che Paolo lo possiamo rileggere tranquillamente, anche senza, no, non è che sono citazioni del Vangelo, ma provate a pensare in quante pagine del Vangelo si parla di sazi, di persone, no? O di ricchi che, no, non hanno bisogno di nulla, oppure di re, no? Che giudicano il re. Lo deridono pure, il re dei giudei. Non sapevano che stavano dicendo la verità, no? E voi siete diventato tutto questo, già sazi, non vi manca niente, ricchi, caspita, no, una pienezza di cose che avete che fa paura, oppure re, capaci di governare voi stessi. E re significa quello, nella parola re c'è proprio il significato, no, di guida, no? Guida a se stesso. Siete tutto, non vi manca niente. Magari foste diventati re, così anche noi potremmo regnare con voi. Dice Paolo, ci scherza, no? Dice, mi unirei pure io con voi, no? A fare festa, no? Se foste diventati re. Ma non è proprio così. Ritengo, infatti, forse questo infatti qui andrebbe tradotto un po' diversamente, vabbè. Ritengo di fatto che Dio abbia messo noi, gli apostoli, all'ultimo posto. Il contrario. Guardate noi, come condannati a morte, poiché siamo dati in spettacolo al mondo, agli angeli e agli uomini, in spettacolo, come uno spettacolo, come un teatro. E anche qui Paolo gioca su questa parola, una parola che nel mondo greco aveva un significato, perché questo si diceva anche di persone che erano a volte diventavano famose, no? Conosciute a tutti, e non solo per cose negative, anche in positivo, no? Veniva detto. Però attenzione, guardate Paolo come la usa, perché non dice, no, siamo spettacolo, ma siamo dati in spettacolo. Cioè, se c'è da vedere qualcosa in noi, ancora una volta, c'è un passivo. Chi opera è il Signore. È Lui che ci fa spettacolo al mondo, agli angeli, agli uomini. Spettacolo di che? Lo ribadisce poi con le parole dopo. Noi stolti a causa di Cristo, voi sapienti in Cristo. Che strano, com'è? Noi siamo stolti in Cristo e voi siete sapienti. Vi fate sapienti. Nello stesso Gesù Cristo. Cioè di una sapienza che è vostra. No, a noi sta la stoltezza. verrebbe da dire, no? Con alcuni testi dell'Antico Testamento, a noi la vergogna, a te la gloria, Signore, no? Isaia, tanti testi dell'Antico Testamento, no? Esprimono parole che, ripeto, non sono un disprezzo dell'uomo, ma un riconoscere che siamo limitati. Perché questa superbia di pensare che noi, appunto, abbiamo, che avremmo se non ci fosse dato? E quando diventiamo superbi, che quel dono si trasforma nelle nostre mani in peccato. Pensate all'ingegnosità dell'uomo, che dono straordinario ci ha dato il Signore. Ma come un'arma a doppio taglio, come può diventare il nostro stesso, la nostra stessa fine. Cioè, pensate, noi stiamo rischiando di consumare il pianeta, di portare a morte il pianeta e noi stessi, con questo ingegno. È un ingegno poco ingegnoso in alcuni casi, no? O troppo, forse troppo. Noi stolti a causa di Cristo, voi sapienti in Cristo. Perché chi non si fa stolto, lo ha già detto, ci ritornerà tante volte nei suoi scritti Paolo, perché lui c'è passato. Lui si credeva sapiente, lui pensava di aver capito tutto dalla scrittura. E invece poi quando vede e incontra il Signore nel Vangelo, non solo nella visione che ha avuto, lì è stato l'inizio, ma dopo, quello che ha formato Paolo non è la visione che ha avuto di Gesù sulle vie di Gerusalemme e di Damasco. È tutto il percorso che ha fatto dopo di conoscenza di Gesù. Lo dice lui stesso, andato da chi era apostolo prima di lui, a conoscere, a capire, no? Chi è stato Gesù. Perché solo lì ha capito appunto chi è Gesù. E la vera sapienza dove sta. Si è dovuto, vedete, Paolo si è dovuto ricostruire completamente. Ricostruire. Come si chiama questa? Conversione. Questa è la conversione, non è di un attimo, la conversione non è un momento. La conversione è di tutta la vita e non diventeremo mai sapienti. Se vuoi essere sapiente, fatti stolto. Anche Socrate lo diceva, da pagano, no? E forse bisogna proprio pensare così. Invece voi sapienti in Cristo, avete capito tutto di Cristo, in Cristo. Un po' rischioso, eh? Noi deboli, voi forti. Noi deboli. Paolo ritornerà su questo, tanto che anche nella seconda lettera parlerà di se stesso con... proprio scende nel con particolare veramente intimi della sua vita con i Corinzi, dicendo di come è stato provato nella vita, anche nelle debolezze, nella fragilità, e non ne ha paura di ammetterlo. Nella seconda lettera questo lo dirà. Quando sono debole, allora che sono forte, scriverà nella seconda lettera. Voi onorati, noi disprezzati, che strano. Voi cercate l'onore e noi invece veniamo disprezzati da voi stessi, no? Che tristezza, dice Paolo, no? Fino a questo momento soffriamo la fame, la sete, la nudità, veniamo percossi, andiamo vagando di luogo in luogo. E in queste parole, vedete, c'è sintetizzato il racconto vero di una vita su cui ci ritornerà poi dopo, anche nella seconda lettera ai Corinzi, di nuovo sentirà il bisogno di richiamare questo. di come l'apostolato non è la ricerca di onore, ma la fatica, no, di ogni giorno, una fatica a volte nemmeno ripagata, anzi molto spesso ripagata, no, al contrario, con tanto male. La fame, la sete, la nudità, veniamo percorsi. In queste parole la fatica di quei viaggi affrontati per portare il Vangelo. E anche le contraddizioni, le contrapposizioni, le persecuzioni subite da Paolo, vere, non sono cose, no, campate in aria, le ha vissute davvero. Andiamo vagando di luogo in luogo. Quasi come l'uomo cacciato, no, dal paradiso, no? Nei racconti della Genesi, Caino. Vagabondi, di luogo in luogo, sempre per il Signore però. Ci affatichiamo lavorando con le nostre mani, una cosa che Paolo ci ha tenuto sempre, no? A lavorare proprio. Per non essere di peso a nessuno, specialmente lì a Corinto. In altre comunità ha accettato poi il dono che gli hanno fatto, no? Di qualche bene, di qualche sostegno, specialmente quando poi era in prigionia. Ma altrimenti ha lavorato, tessitore di tempo, a Corinto. Ha lavorato insieme a Priscilla e Aquila, che facevano lo stesso lavoro. Insultati, benediciamo. Ecco, quest'ultimo passaggio, sempre contrapposizioni, ma questa volta sono gli atteggiamenti che vivono, no? Che vive l'Apostolo di fronte al male. Insultati, benediciamo. La benedizione di fronte a chi insulta. Perseguitati, sopportiamo. Calunniati, confortiamo. Cioè, l'opposto. Parole che feriscono, parole che danno invece conforto. Siamo diventati come la spazzatura del mondo, rifiuto di tutti fino ad oggi. Rifiutati dagli uomini, molto spesso. Proprio per quello che annunciavano, così strano, come è attuale oggi, questo. In un mondo che mette al primo posto l'arrivismo, la carriera, no? Le ambizioni, no? Si chiamano così. E presentare Gesù è diventato difficilissimo. È assolutamente anacronistico. Oggi parlare di Gesù e di quello che ha vissuto Gesù è assolutamente anacronistico. Certe volte non so se questo scandalo si percepisce. Io ho l'impressione di no, scusate. Ma io quando predico certe volte ho l'impressione che la gente non si rende conto che dello scandalo, dello scarto che c'è tra la nostra vita e quella di Gesù. Non nelle cose, attenzione, non è che dobbiamo fare quello che ha fatto Gesù. Nello spirito, nel significato, no? E invece, vedete, Paolo ci mette davanti una realtà che lui sta cercando di fare sua. Insultati, benediciamo, perseguitati, sopportiamo, calunniati, confortiamo. Un'umanità differente. È quello a cui sta invitando anche i Corinzi, a vivere un'umanità diversa da quella che si vede in giro a volte. E che siamo noi stessi, in giro, attenzione, vuol dire che in questo circolo ci siamo pure noi, non è che noi siamo fuori. Ultima parte. E Paolo riprende un po' il discorso, no? In positivo, ecco, è stato tagliente, è stato duro, no? Adesso torna a un linguaggio, no? Un po' più di conforto, vuole far capire il significato, il senso di quello che ha detto. Non per farvi vergognare vi scrivo queste cose, ma per ammonirvi come figli miei carissimi. Questa ammonizione, questo richiamo, no? Come figli, lo dico come a figli carissimi, e qui Paolo parla col cuore, vuole evitare che ci sia un equivoco di quelle sue parole, che però devono essere forti e chiare, no? Ma nello stesso tempo, vedete qui, ecco, apre il suo cuore proprio per far capire nel cuore di Dio anche, no, naturalmente, che si rivolge a loro come figli, non solo figli suoi, ma figli del Signore. Poteste infatti avere anche 10.000 pedagoghi in Cristo, ma non certo molti padri. Sono io che vi ho generato in Cristo Gesù mediante il Vangelo. E non sta vantando, non sta facendo, no, un piedistallo a se stesso, no? Sta dicendo, sta ricordando loro, li sta riportando alle origini, perché è importante ogni tanto ritornare alle origini, no, della nostra fede, a quel Vangelo che abbiamo accolto, che ci è stato donato. E chi ve l'ha portato quel Vangelo? Io, mio malgrado, dice Paolo, no? Io ve l'ho portato. E quel Vangelo vi ha generato, perciò posso dire, no, in qualche modo, di essere vostro padre, no? E molti pedagoghi potete avere in Cristo, ma non certo molti padri. Beh, in effetti, se ci pensiamo bene, questa è la logica, il senso della paternità spirituale, no? Che non riguarda solo i sacerdoti, i consacrati, perché tutti abbiamo questa capacità, questa possibilità di generare in Cristo. Vedete, per un cristiano è una missione questa, che certamente per qualcuno diventa un motivo stesso di vita, una chiamata, no? Specifica, particolare, ma è per tutti i cristiani, perché tutti possono generare in Cristo. Perché tutti gli uomini, ecco, come potranno credere, dice Paolo nella lettera ai Romani, se non c'è qualcuno che annunci loro quel Vangelo? Come potranno credere? E questo spetta a ognuno di voi, a ognuno di noi. Ognuno di noi accanto agli altri in alcuni momenti in cui una parola del Vangelo può diventare un segno. Non, ecco, non spudoratamente, no? Non forzatamente, non si tratta di forzare, no? Ma annunciare, partendo da una testimonianza. Sempre quella la più importante, sia ben chiaro. E infatti, cosa dice subito dopo? Vi prego dunque, diventate miei imitatori. Miei imitatori. E si può permettere di dirlo. Senza superbi. Non c'è superbia in questa parola di Paolo. Quando dice fatevi miei imitatori. Non ci sta mettendo su un piedistallo, sta dicendo viviamo insieme la fede, viviamo insieme il Vangelo, che io ci sto provando a vivere. Per questo vi ho mandato Timoteo, che è figlio carissimo, è fedele nel Signore. Ritornano le parole di prima. Però adesso le sta dicendo di Timoteo, vedete? Perciò vi ho mandato Timoteo. Egli vi richiamerà alla memoria il mio modo di vivere in Cristo, il mio modo di vivere in Cristo, non le mie parole. Vi richiamerà alla memoria attraverso le parole, certo, ma, e non solo con le parole, il mio modo di vivere in Cristo. Vedendo Lui rivedete me. Come insegno dappertutto, in ogni chiesa. Non è che da una parte mi comporto in un modo, da un'altra mi comporto in un altro. Anche questo ci deve far pensare, no? Siamo gli stessi in tutti i luoghi, oppure in un posto ci comportiamo in un certo modo, poi in un altro diventiamo un'altra cosa. Quello che siamo dobbiamo essere dappertutto e con tutti. Ci proviamo, almeno. Come se io non dovessi venire da voi. Alcuni hanno preso a gonfiarsi d'orgoglio. L'ultimo passaggio è legato a questa parola, gonfiarsi, no? Questo verbo che è anche questo, tipico di Paolo, soprattutto in questa lettera, ci ritorna diverse volte. Qui 3 volte lo usa, e poi al versetto successivo e anche dopo all'altro, no? Come se io non dovessi venire da voi, alcuni hanno preso a gonfiarsi d'orgoglio. Ma da voi verrò presto, se piacerà al Signore, e mi renderò conto non già delle parole di quelli che sono gonfi di orgoglio, ma di ciò che veramente sanno fare. Di ciò che veramente sanno fare. Ecco, questo gonfiarsi, no? Che rappresenta appunto il vuoto invece che c'è dietro. Non bastano le parole. Dice Paolo, bisogna vivere in Cristo. Attenzione a quel verbo che hai espresso prima, nel versetto 17, così bello, vivere in Cristo. È la nostra chiamata, e vivere è tutto. Sono tutti i momenti della nostra vita da vivere in Cristo. I nostri pensieri, i nostri sentimenti. Che bello se tutto questo trovasse la sua sorgente, no? Il suo motivo di essere in Cristo. E attenzione, è lì, c'è, qui c'è. Siete tempio dello Spirito Santo, non vi rendete conto, non sapete che siete tempio dello Spirito Santo. Ma attingiamo lì o no? Ecco, dove attingiamo? Perché se non attingiamo lì, ecco, diventiamo palloni gonfiati, no. Apparentemente pieni, dentro vuoti. E il rischio appunto non solo personale, ma anche, pensate, di tutto quello che oggi si fa, dove tante volte fa tanto, peccato, perché tanto sforzo, e poi che c'è dentro? Il vuoto. Il regno di Dio, infatti, non consiste in parole, ma in potenza. Exousia, dynamis. Queste parole che sempre nel Vangelo ritornano tante volte, no? Viene detto di Gesù nel Vangelo che appunto nelle prime parole, gesti che compì, di segni che compì, quando incominciò il suo Vangelo, no? Gesù. E dicevano le persone a Cafarno, non è come gli scribi, ma uno che parla con potenza. E da lui usciva una forza quando guarisce qualcuno, e così via. No, è quella potenza che appunto è presenza viva, vera del Signore. Che cosa volete? Devo venire da voi con il bastone, o con amore e con dolcezza d'animo. È chiaro che lui, no? Vorrebbe la seconda, vuole la seconda, perché è questo che edifica. Ma è anche vero, lo sentiremo tra poco, no? Negli altri capitoli, che la verità esprime il bisogno di chiarire le cose fino in fondo, la verità del Vangelo. E appunto con forza, con quella potenza, Paolo sente di poter parlare e affronterà adesso, da questo momento in poi, ecco qui finisce la prima parte, diciamo, no, della lettera, e da questo momento in poi affronterà alcune questioni concrete di cui gli avevano scritto o di cui era venuto a sapere, e che affronta appunto una per una, no, nel nome di quel Vangelo, nel nome e nella potenza di quel Signore che lo ha chiamato, che lui è, di cui è servitore, servitore, libero servitore, e servitore libero, liberato. Mettiamoci in piedi, preghiamo insieme come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Buona serata a tutti. Buonasera.